Buongiorno, benvenuti e buon inizio settimana a tutti voi, cari amici di Visione TV. Anche oggi, come sempre, noi ci abbeveriamo questa fonte di sapienza rappresentata dal mainstream italiano che denuncia con coraggio, con forza, anche con lungimiranza le perfide iniziative del solito Putin, che cerca di inquinare, incrinare, ribaltare, indebolire la nostra meravigliosa democrazia fondata sul rispetto dello Stato di diritto. Insomma, è un pericolo mortale che siamo chiamati ad affrontare nel nome della forza del modello occidentale, come sapete, l'unico modello degno di essere riconosciuto come civile. Ecco, cominciamo con il Corriere della Sera, il giornale più venduto d'Italia, diretto da par suo da Lucky Luciano Fontana. Minaccia russa sull'Europa. Ecco, strano, insomma, chi l'avrebbe mai detto? Le agenzie di intelligence. Mosca prepara violenti atti di sabotaggio. L'Italia si blinda contro gli infiltrati. Su Gaza niente intesa, Netanyahu chiude Al Jazeera, ma lo fa naturalmente nel nome del pluralismo democratico, e dice non cediamo ad Hamas. Andiamo alle pagine interne, perché il Financial Times pubblica una intervista che è in grado davvero di farci inorridire, di metterci a pensione, di fare vivere gran parte della nostra popolazione in un clima di perenne ansia, perché pare che Putin se le inventi tutte. Cioè, voi sapete, cari amici, che nei mesi scorsi, noi abbiamo denunciato sovente le manovre infide, pericolose del solito Putin, che è accompagnato dai famigerati troll di San Pietroburgo, apriva falsi account su Facebook, su X, no? Magari c'era V von Putin, sembravano omonimi, invece era lui che scriveva viva la Russia, no? Zelensky cattivo, e così inquina e anche in un certo modo indirizza la pubblica opinione. Ecco, c'era un altro, Medvedev, che faceva finta di essere un tennista, invece era un alto responsabile della politica russa, no? Che utilizzava metafore proprio per cercare di intortare, manipolare gli ingenui, che magari appassionati di tennis, no? Che finivano per solidarizzare con la Russia, non sapendo che si nascondeva lì l'ex presidente di Mosca. Ecco, però non va, perché insomma i russi le inventano tutte, proprio hanno sta fantasia che per fare queste cose, chi l'avrebbe mai detto? E oggi fortunatamente Battistini, ecco, io pensavo che era una fermata della metro di Roma, invece è un giornalista, uno dice Battistini e poi l'altro scrive Anagnina, ad esempio, no, invece no, è proprio, esiste, non è una fermata, è una persona. E sta ed è inviato a Kiev. Dice che all'inizio sembrava una banalità, no? Un finestrino rotto da un vandalo. Ecco, voi sapete che i vandali sono un'antica popolazione teutonica che è rimasta famosa per alcune scorribande nella fase crepuscolare dell'antica Roma, quando insomma erano dediti alla distruzione delle cose che non riuscivano, dei beni che non riuscivano a portare con loro. Quindi uno, insomma, sembrava che un vandalo così, insomma, avesse rotto un finestrino, no? Però c'era qualcosa di strano, perché quel vetro era stato frantumato beffando la scorta. Cioè, rompere un vetro, no? Dice uno, chi è stato? Magari dei bambini giocano a palla, rompono i vetri, no? Può essere una cosa banale, però in quel caso, vedete come Battistini, no? Dice, ma non è possibile che è così banale, perché c'era la scorta. Quindi la scorta non si accorge di uno che rompe il vetro, quindi ci deve essere qualcosa di strano. Chi è stato? Il mistero si infittisce. L'auto non era neanche un'auto così. Dice, di chi era quest'auto? Di un impiegato, di uno così. No, l'auto era di un ministro dell'interno estone che si chiama Lauri La Nemez, e erano stati i russi. Ecco, quindi Putin cosa fa di notte, no? Va in giro, si traveste da ragazzino, no? Va a rompere i vetri, magari si mette i pantaloncini corti, perché proprio le fa proprio, si allena per fare queste cose. Rompe i vetri, no? E poi scappa, fischietta, scappa, suona qualche campanello, giusto così per sembrare disco, e scappa. Lì è difficile capire che è lui, perché uno dei servizi segreti dell'Estonia vede uno che corre, no? Magari biondino, questo, cosa pensa? Che è un bambino che ha rotto un vetro, un ragazzino, un adolescente. Invece no, a guardare bene poi con i raggi, perché là ce l'hanno in Estonia, no? C'hanno dopo i raggi infrarossi, guardano bene, poi c'hanno un circuito chiuso di sorveglianza nell'auto del ministro, hanno fatto lo zoom e dice ma sto bambino somiglia a Putin. Poi hanno fatto proprio, sono riuniti scienziati di tutti i paesi baltici, hanno fatto proprio uno studio preciso, cosa è venuto fuori, chi era il bambino, Vladimir, era Vova, Putin, era lui. Quindi è sempre lui, cioè ogni cosa che succede può sembrare banale, invece gratta gratta c'è sempre lui. Quando rompe i vetri, apre l'account falso, avvelena la gente col piccolo chimico, fa telefonate anonime, no? Se vi arriva una telefonata, dice, vi dicono, sai chi ti saluta con un accento russo, no? Voi non rispondete, perché è lui che poi vi risponde, come potete immaginare. Cioè, 007 devono tutelarci da queste manovre, cioè non dobbiamo potenziare il nostro servizio di intelligence. Non rispondete al telefono, se non riconoscete il numero, è anonimo, non rispondete, che lui vi dice ciao, sai chi ti saluta, e poi sapete come finisce. E questo genera tensione, no, nel cuore della nostra società. Non fu vandalismo, lo dicono i servizi di Tallinn, ecco, famosissimi, insomma, servizi di Tallinn, proprio famosi in tutto il mondo. È stata un'operazione di guerra ibrida, il primo caso. Ecco, quindi hanno rotto il finestrino della macchina, Putin in persona, e quindi i servizi segreti lo hanno scoperto. Dopo però non è che gli è bastato, dice, sai, gli ho rotto il finestrino, gne al ministro dell'Estonia, no, così lo deve comprare nuovo. No, non gli è bastato, perché quando poi uno si diverte a fare cose cattive, poi le ripete. Anche in Repubblica Ceca è andato Putin e ha provato a distruggere le ferrovie. Quindi lui, no, come c'è i trenini suoi, no? Quindi quando gioca nel Cremlino con i trenini, li rompe, poi dice chissà se riesco a romperli pure nella realtà, se ne va a Praga e prova a distruggere la ferrovia, prova a fare qualcosa che comunque condiziona, no, le infrastrutture di quel paese. È andato pure in Svezia, dove ci sono stati strani deragliamenti sui binari, cioè voi vedete che nei film, no, ogni tanto c'è qualcuno, no, che alza una leva, no, per fare deviare il treno da una parte piuttosto che dall'altra. Lui evidentemente cosa fa Putin? Si traveste, no, da ferrotranviere, perché è famoso pure in travestimenti, no? C'ha 7-8 soci, no? Se ne va in Svezia, quelli non controllano, non guardano i documenti, si fidano, no? Perché gente è buona, quindi non è che dice dammi i documenti, chi sei tu, perché si vede che è Putin, e non chiedono niente. Quello dice sono il nuovo addetto, uno nuovo, pam, alza la leva e il treno deraglia, e poi ridendo torna, le fa sempre queste cose, le fa sempre lui. Io non lo so, guarda, è proprio il terrore dell'Europa è diventato. È andato pure in Gran Bretagna e ha piccato il fuoco al magazzino d'aiuto per l'Ucraina. Cioè, poi è rapido, no? Vedete come saltella, come Jobin, rimbalza. Cioè, lui fa in Estonia, no? Poi fa l'autostop, se ne va nella Repubblica Ceca, no? Poi si traveste da hippie, figlio dei fiori, e arriva direttamente in Gran Bretagna. Una volta arrivato lì, fa finta di fare domande ingenue, dice, ma io vorrei aiutare l'Ucraina, se ve lo dice qualcuno, non ci credete, può darsi che lui vuole sapere il punto di aiuto, pam, e appiccica il fuoco, e poi scappa nella notte, tipo Lupin. Mamma mia, mi fa impressione quest'uomo, quante ne combina. Quindi sta facendo queste cose, lui proprio in persona, in tutto il continente, e lo sa il Corriere della Sera. Mosca ha iniziato a preparare bombardamenti segreti, lo rivela il Financial Times, fanno attacchi incendiari sul suolo europeo, direttamente o indirettamente, all'apparenza con poca preoccupazione di causare vittime civili. Poi fanno i soliti hackeraggi, sabotaggi, violenze, interferenze, insomma tutte le armamentarie lo conosciamo. Poi anche, fanno anche, questa è più grave, fanno anche semplici guerre di parole. Ecco, c'erano i Jalis che cantavano, hanno vinto Sanremo forse, com'era, Fiumi di parole, e quella l'ha scritta lui, è tradotto dal russo, in realtà l'hanno scoperta i nostri servizi segreti. Poi non fa solo la guerra di parole, fa anche le parole incrociate, no? Fa lui, cioè lui è riuscito a inserire un uomo dentro quelle riviste lì, dove fanno le parole crociate, no? Allora quello fa in modo che vengano fuori parole tutte che insinuano l'idea che ha ragione Putin. Ecco, proprio la guerra psicologica che loro fanno in maniera molto acuta, devo dire. Quindi fanno, ad esempio, qualche giorno fa il vice capo della sicurezza militare ucraina, che si chiama Sbirulino, come si chiama? Skibicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic in tutto il mondo su Zelensky per distruggerne l'immagine e accompagnare l'imminente offensiva russa. Però siccome non dormono i servizi segreti dell'Ucraina, sanno anche il nome in codice di questa operazione, che si chiama Maidan 2. Ecco, insomma, pure sono pure originali, vedete, Maidan 2, no? Come, insomma, come Rocky 2, cioè, quindi prendono un nome già famoso e gli mettono un numero vicino, no? In maniera progressiva, proprio per distogliere l'attenzione dal fatto principale. Ecco, è difficile però colpire l'immagine di Zelensky, che è un uomo così lucido, no? Un uomo così in gamba, così credibile, insomma, forse non ce la farà neanche lui a distruggere l'immagine di un uomo proprio che brilla di luce propria. Non sappiamo se ci riuscirà, però ci proverà, questo lo dicono i servizi segreti. Le minacce per il momento si mascherano con le solite mascherate. E che vuol dire si mascherano con le... Vabbè, comunque. Putin domani giura sulla Costituzione, una celebrazione del nuovo sessennio presidenziale, e ieri a Mosca è andato a pregare nella cattedrale di Cristo Salvatore. Ecco, però pare che quando è andato a pregare lì da Cristo, quello gli ha detto: guarda che noi siamo con Zelensky, perché Zelensky è credibile, no? Lui l'ha dichiarato, lo sapete, ha detto: vinceremo noi perché Dio è con noi. Quindi può darsi che anche come è andato lì Putin, no? Il Cristo Salvatore gli ha detto: guarda, non te la prende, però abbiamo già un impegno, abbiamo parlato con quello, non è che possiamo sostenere tutti, se già siamo con lui, magari la prossima torna un'altra volta. È un pazzo, ha commentato il presidente dell'Ucraina, noi ci inginocchiamo solo in preghiera. Ecco, infatti la religiosità di Zelensky è nota, cioè è un uomo proprio di quelli spirituali, si sa, insomma è un uomo quasi ascetico. Credo che Dio abbia sulla spalla un gallone con la nostra bandiera. Ecco, quindi Dio è dell'Ucraina, quindi se volete sapere di che cos'è, lo sa Zelensky, è dell'Ucraina. Cosa sarebbe questa storia del gallone sulla spalla di Dio? Gli ha risposto sarcastica la portavoce russa Maria Sakharova, dice: è un antico rituale della Mesopotamia. Zelensky in overdose. Allora, ci sono casi, no? Ci sono, non bisogna ridere, perché ci sono casi di persone che assumono sostanze, no? E poi si sentono Dio, vedono, fanno esperienze extrasensoriali, no? Fanno viaggi nel mondo di quark spaziale. Quindi può darsi anche che Zelensky, no, attraverso magari qualche rito antico, sia riuscito a entrare in contatto con una divinità. Ecco, non sappiamo se proprio Dio in persona, cioè proprio lui, oppure ha mandato un parente, un amico, insomma un sottoposto, però lui si sente tranquillo dal fatto che ha un collegamento diretto con Dio o chi per lui. Va bene, insomma, tutto bene. Come difendere Kiev? Si chiede Giuseppe Sarcina. Come difendere Dio? La NATO accentrerà a Bruxelles lo smistamento degli aiuti senza inviare truppe. Ecco, al massimo invia un po' di trippa se sono finite le provviste, lì, insomma, quello ce n'è in abbondanza. No boots on the ground. Questa, secondo quanto risulta al Corriere, è una delle frasi chiave contenute nella bozza del documento che sarà approvato dal vertice NATO in programma a Washington dal 9 all'11 luglio. Dice: il riferimento all'Ucraina, l'Alleanza Atlantica non manderà soldati in battaglia, la strategia dettata dagli Stati Uniti non cambia. Un cambio di passo, finora è stato il segretario alla difesa americano Austin a guidare il gruppo di Ramstein, vale a dire quei 50 paesi che supportano l'esercito di Zelensky. Ecco, dico, non vi vergognate poco poco che 50 contro 1 Putin vi ha preso a schiaffi tutti quanti? Ecco, non è che ci fate una bellissima figura. Nel summit di luglio invece si deciderà di trasferire questo compito al quartier generale della NATO a Bruxelles. La mossa ha una motivazione pratica: il 99% del materiale consegnato a Kiev dai 32 partner dell'Alleanza Atlantica. Dice: ma c'è anche una spiegazione politica. L'azione del blocco occidentale risulterà più corale agli occhi dell'opinione pubblica nazionale a quella di Putin. Per il resto la NATO rinforza il fianco est. Dal fronte però arrivano notizie preoccupanti. Si tema che i russi possano sfondare le trincee orientali, città come Kharkiv e Odessa, sono rimaste senza scudo. Ecco, questo è il primo caso nella storia dove, a furia di vincere battaglie, l'Ucraina ha perso la guerra. Perché a leggere i giornali occidentali, Varimentana, Vespa, Il Corriere, La Repubblica, l'Ucraina aveva già vinto lo scorso anno, Putin era disperato, l'armata rotta, l'esercito di cartone, però purtroppo, sfortunatamente, non si capisce come mai invece pare abbia vinto. I generali della NATO condividono le parole pronunciate al G7 di Capri dal segretario americano Blinken. Non è troppo tardi, il nuovo pacchetto di aiuti americani può consentire all'Ucraina di reggere l'offensiva dei russi. Ecco, questa l'abbiamo già sentita. La fiducia del governo americano è bilanciata dalla preoccupazione dei militari ucraini che temono di perdere altro territorio nel Donbass. Poi parla Michael O'Hanlon, che è un analista del Brookings Institute di Washington. Stima che l'avanzata dei russi potrebbe aumentare tra il 20 e dal 10 e il 20% rispetto al ritmo attuale, numeri che significano più morti per gli ucraini. Ecco, insomma. Quindi siete costretti a dire anche voi, no, cari falsari del giornalismo mainstream, una parte di verità. Fino a qualche mese fa continuavate a dire no, la controffensiva di Zelensky va come il vento, ha conquistato un villaggio, è avanzato di 18 metri, ha conquistato 2000 centimetri di terreno edificabile, no? E tutte stupidaggini su stupidaggini. Quando chi, a differenza vostra, non è imboccato dalla propaganda dei servizi di intelligence occidentali come noi, no, diceva, voci libere come le nostre dicevano fin dall'inizio come stavano le cose. Però voi non solo volete riservarvi il diritto di mentire, anzi, non è che mentite perché non capite, in parte non capite, ma perché siete degli strumenti di propaganda nelle mani dei servizi segreti anglosassoni, e siccome siete imboccati dalle barbe finte e dovete avvelenare la pubblica opinione perché siete dei servi di poteri di intelligence e militari di paesi che ci trattano come dei subalterni, non solo vi riservate il diritto di mentire in continuazione, perdendo faccia e dignità che non avete, ma avete anche il coraggio di puntare il dito contro chi come noi non mente, serve la verità, e accusate noi di essere propagandisti e gente che veicola fake news. E fortunatamente esiste poi la verità, e la verità vi prende a schiaffi. Andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti, andiamo a leggere uno dei giornali che ci piace di più al mondo, che è La Repubblica dei Transumani, diretta dal sempre fenomenale Maurizio Sambuca Molinari. Rai dice: guerra al sindacato, scontro sullo sciopero proclamato oggi dai giornalisti dell'Usigrai contro l'ingerenza del governo nella informazione TV. Dice Viale Mazzini, fa leggere una nota su tutte le reti contro la mobilitazione e si appoggia alla neonata sigla sindacale Unirai. Giustizia, Santa Lucia, dice il governo, all'assalto della nostra indipendenza. Cioè, questi signori che hanno passato gli ultimi 3 anni a tappare la bocca a tutti i cosiddetti dissidenti, a chiedere che venissero cancellate le pagine di quelli che contestavano il racconto costruito dei poteri prevalenti, adesso si mascherano da agnellini, vanno a piagnucolare contro il governo Meloni, che rappresenterebbe un pericolo per la libertà di stampa e d'opinione, quando tutti sanno che questi signori passano la vita, con la scusa delle fake news, a tappare la bocca a quelli che considerano nemici politici. Andiamo alle pagine interne, perché anche loro, ecco, anche questi di Repubblica, si dedicano alla condanna delle fake news e dei sabotaggi di Vladimir Putin. Ecco, non fanno manco finta di non essere imboccati dalla CIA e dall'MI6, lo scrivono proprio. Ecco, di sabotaggi e fake news, l'allarme della CIA, le elezioni europee nel mirino di Putin. Anche qui tutti sanno, anche le pietre, che se c'è una nazione che organizza rivoluzioni colorate in ogni ambito del mondo, che infiltra i poteri legittimi delle nazioni che mette nel mirino, quelli sono gli Stati Uniti d'America. Tutte le rivoluzioni colorate, tutte le primavere arabe, tutti i tentativi di cambio di regime partono tutti da lì. E anche qui questi signori, in piena sindrome proiettiva, hanno il coraggio di accusare gli altri di fare falsamente cose che invece fanno prevalentemente gli americani e gli inglesi, vale a dire condizionare la vita pubblica altrui attraverso delle operazioni di destabilizzazione. spaventare, ci dice Giuliano Foschini, influenzare, orientare. Il dibattito e le decisioni dell'Europa sono una delle ossessioni della Russia di Vladimir Putin. Ecco, proprio è ossessionato dall'idea di convincerci. Al momento in Italia non esistono segnali specifici di possibili attentati di campo, ma c'è invece grande preoccupazione per i segnali di attività ostili di natura ibrida. I campi sono i soliti, attacchi di hacker verso infrastrutture, macchina di disinformazione per orientare l'attività pubblica. I sistemi già visti si muovono su tre direzioni: contenuti nati all'estero maldestramente tradotti, contenuti originali pensati per l'Italia, vedi le pagine fake dei quotidiani con la Premier Meloni che promette sostegno a Mosca, agitprop che rispondono direttamente al Mosca, c'è il caso del Corrispondente, il sito nato a Torino che avrebbe lanciato anche una campagna di affissioni per strada, dice, ma non è il solo, insomma, il Corrispondente, cioè, sono, ma cos'è? Sono cose semi sconosciute che vengono pubblicamente rilanciate, ingigantite da questi giornali proprio con la finalità di creare uno spauracchio. Cioè, questo sito non lo conoscevamo neanche noi, non abbiamo la più pallida idea di cosa sia, ma sono loro che hanno l'interesse a farlo conoscere per poi dire che esistono dei centri di disinformazione, ma sono manovre, come dire, abbastanza maldestre. Ecco. Paragonate la capacità di influenzare la pubblica opinione che ha un sito sconosciuto e anonimo guardato da una decina di persone con la capacità di orientare la pubblica opinione che ha la Repubblica, il Corriere, la Stampa, Rai 1, Rai 2, la 7, la 8. Insomma, metteteli su una bilancia e poi comprenderete da soli chi è che inquina la pubblica opinione e chi invece, insomma, si limita così a fare un po' di, non so, come vogliamo dire, di controinformazione, di analisi fuori dal sistema, ma stiamo parlando, diciamo, di questioni che assolutamente irrilevanti, che non spostano una virgola nel dibattito complessivo. Sono loro che hanno bisogno di inventarsi dei nemici. Non si tratta solo di disinformazione, ma anche di veri attentati. Sotto osservazione c'è il Cremlino, contro infrastrutture, ma anche con l'obiettivo di provocare incidenti apparentemente casuali a cose o persone. Ecco, ad esempio, se mentre state, non so, friggendo qualcosa, no? Non è più periodo, però magari a Natale, no? Mentre friggevate le zeppole, se vi andava un po' di olio bollente addosso, poteva sembrare un caso, perché si sa che l'olio bollente salta, no? Invece no, quella è una manovra fatta proprio da Putin in persona, che attraverso dei meccanismi chimici sa come fare saltare in maniera più veloce l'olio dalla padella per andare sulla fronte, sulle braccia dei poveri italiani che pensano di essere vittime di vicende casuali, no, dettate magari dalla noncuranza, e sono invece il risultato della sapienza chimica dei russi, di Putin in particolare, che vestito da cuoco, no, inquina le cucine italiane per fare in modo che i cittadini alla fine si brucino. Insomma, c'è tutto un meccanismo dietro, svelato dai servizi segreti. Pure la NATO, dice, ha avvertito la possibilità di una crescente attività maligna da parte russa, ecco, proprio perché c'è pure il ghigno maligno, no? Come lo riconoscete che è maligno? Perché uno sente proprio la risata, quella cattiva, no? Quindi se sentite in lontananza questa risata cattiva, con accento russo, è Putin. Insomma, è una vera e propria apprensione coordinata. Dice, le operazioni principali però si svolgono, come sempre, nella disinformazione, nella deviazione di candidati al Parlamento europeo. Il numero, ad esempio, di post su X, chiaramente pubblicati in italiano, francese e tedesco, con un sistema di traduzione automatica, è moltiplicato nelle ultime settimane. È il tentativo di pilotare la campagna elettorale trasmettendo ai cittadini europei un messaggio anti-europeista e filorusso, l'epicentro della propaganda, e ovviamente l'Ucraina, con l'obiettivo di strumentalizzare il fronte pacifista. Ecco, ci sono questi troll, no, che dicono delle cose che sono assolutamente senza senso, perché ad esempio dicono che è sbagliato fare la guerra nucleare in Europa, quando tutti sanno chi è che non vuole una bella guerra nucleare, cioè è un'esperienza che non è che possono vivere tutti, no? Quindi questi profili falsi, probabilmente di San Pietroburgo, dicono cose senza senso, che solo un troll russo potrebbe dire. Dicono no alla guerra nucleare, no all'invio di soldati italiani in Ucraina per morire al fianco di Zelensky. Cioè sono tutte cose senza senso, perché evidentemente chiunque conserva un briciolo di lucidità non vede l'ora che scoppi una bella guerra atomica contro la Russia di Putin per fare in modo che Zelensky continui a stare capo a Kiev e sua moglie possa tranquillamente continuare a fare shopping nelle migliori vie di New York per fare poi belle interviste su Vogue, no? Spiegando la bellezza del suo popolo, no? Di suo marito, di quanto è coraggioso, di quante magliette verdi le è costretta a lavare, anche se lui c'ha sempre la stessa e noi non ci crediamo che le cambi spesso. Però, insomma, per questo lo vorremmo fare, ma ci sono dei troll russi che invece dicono di no, che gli europei non vogliono, insomma, è impossibile. Quindi c'è un incremento di attività di propaganda, anche in Italia. In Germania hanno chiuso oltre 50.000 account. In Francia questo tipo di disinformazione ha portato a migliaia di interventi da parte del servizio di vigilanza. Già in passato l'operazione era stata chiamata Portal Combat, e io mi ricordo Mortal Kombat, che era un videogioco che andava molto in voga negli anni 90. Ecco, quindi c'è pure un ventre molle, questo ventre molle si concentra quasi sempre nei partiti di estrema destra. Non è un caso che oltre 600 agenti russi con passaporto diplomatico siano stati espulsi dall'Unione Europea da quando è partito l'attacco alla Ucraina. Nel frattempo, ci dice l'uomo del mistero Gianluca Di Feo, che ci sarà un intervento NATO in Ucraina, rischi a terra, dominio aereo, dice, ma c'è il timore dell'atomica, sono i piani di emergenza dell'alleanza per soccorrere Kiev, dice, scontano la carenza di uomini e mezzi nell'Unione Europea, decisivo l'eventuale intervento degli americani, dice, gli stati maggiori, continua il grande Di Feo, preparano in continuazione, no, in continuazione, continuazione femmina, piani per fronteggiare qualsiasi minaccia, anche quello dell'alleanza atlantica lo ha fatto, ipotizzando il peggiore scenario. I russi che dilagano assieme ai bielorussi verso Kiev o che lanciano provocazioni armate alla Polonia o ai baltici. Infine l'ipotesi di una destabilizzazione della Moldavia. Sì, perché i russi potrebbero fare anche questo, cioè potrebbero arrivare fino al confine con i polacchi, no? E fare pernacchi, provocare, no? Oppure fare scherzi telefonici, lanciare qualcosa e scappare dietro il confine. Cioè sono provocazioni che loro potrebbero mettere in atto. Situazioni che rappresentano una linea rossa tale da spingere la NATO all'intervento diretto contro Mosca. Dice, tutti gli eserciti ora sono in mezzo al guado, hanno meno blindati, hanno meno cannoni perché li hanno donati a Kiev, insomma tutti i cannoni li hanno dati proprio a Zelensky, ma l'industria bellica del vecchio continente marcia con i ritmi del passato e non consegnerà i rimpiazzi prima di anni. Ecco, vabbè. C'è tempo, dategliele tra 6-7 anni, così nel frattempo Zelensky vince. I britannici hanno trasferito all'Ucraina 2/3 delle loro artiglierie semimoventi. L'Italia ha poche decine di tank Ariete funzionanti, programmi per allestire 2 brigate corazzate. Più che i calcoli delle capacità belliche, sul continente gravano l'incertezza elettorale statunitense. Allora, quindi ci sta dicendo l'uomo dei misteri, Feo Feo, Gianluca Di Feo, che l'Europa non ha armi, non ha eserciti, non ha gente pronta, però continua a rompere le scatole alla Russia di Putin provocando. Ecco, non ci sembra un atteggiamento particolarmente intelligente. Biden garantirebbe l'impegno determinante del Pentagono, mentre con Trump, dice Di Feo, le certezze svanirebbero ed è il voto di novembre per la Casa Bianca a condizionare, dice, qualsiasi valutazione militare. Una tempistica che il Cremlino conosce bene potrebbe spingere Putin a cercare una prova di forza prima dell'autunno. Ecco, se a terra la preparazione è scarsa, nei cieli, ecco, lo diceva anche Zelensky, nei cieli vince lui perché Dio è con lui, quindi la supremazia è netta. Ecco, nel frattempo Vladimir Putin ha dato mandato ai suoi generali di cominciare a provvedere a delle esercitazioni nucleari in vista, diciamo, di un possibile ampliamento del conflitto contro l'Occidente. Quindi, insomma, si continua a scherzare con il fuoco. Evidentemente tanti burattini in Occidente non si sono resi conto del fatto che la Russia non scherza affatto, non è una tigre di carta come raccontavano i propagandisti occidentali, è una potenza militare di primo ordine, risoluta, è un popolo orgoglioso che non ha intenzione di farsi comandare né dagli americani né dagli inglesi, e pur di conservare autonomia, libertà e sovranità sono disposti a combattere a morire. So che sono concetti questi che sembrano incredibili per popoli europei che vivono oramai con rassegnazione e con abitudine il dominio e l'oppressione anglo-americana, ma non tutti i popoli sono uguali. Va bene, andiamo avanti, cari amici, chiudiamo con il fatto quotidiano. Ecco chi soffia sul fuoco per la guerra mondiale, dice non solo Macron, dice diversi paesi della NATO spingono per una nuova escalation anti-Putin. Spread quando Draghi rifiutò lo scudo a Monti. E guardate, questo è Zelensky, guardate che vestito carino per la Pasqua ortodossa, si è tolto pure la maglietta verde militare. Andiamo alle pagine interne. Putin avanza, Kiev perde terreno nella NATO, è il momento dei falchi. Dopo Macron e Cameron, intelligence e militari diffondono ipotesi su una escalation fino al conflitto diretto. Ce ne parla Riccardo Antoniucci, dice non esistono piani operativi per l'invio di militari NATO in Ucraina, ribadiscono i leader europei se interpellati sull'argomento. Dice pure esistono in ambito militare ipotesi e scenari. Ieri il quotidiano Repubblica ha pubblicato alcune di queste valutazioni informali sulla partecipazione diretta della NATO nel conflitto ucraino nel caso in cui i russi riescano a sbaragliare le difese ucraine e muovere sulla capitale Kiev, ossia coinvolgeranno paesi terzi nel conflitto. Allora, ora forse è più evidente una cosa che noi diciamo fin dall'inizio, che come al solito i propagandisti, i falsari occidentali mistificavano. I russi non è che non sono riusciti a vincere la guerra, a prendere Kiev, semplicemente hanno adottato un altro tipo di tattica, hanno cercato di limitarsi a combattere nel Donbass proprio per tenere aperta con l'Occidente una finestra possibile, potenziale di dialogo e di confronto. Se avessero voluto avrebbero preso Kiev rapidamente, sarebbero arrivati ad Odessa rapidamente, non lo hanno fatto proprio perché non volevano spaventare la pubblica opinione occidentale, le principali cancellerie occidentali, circa i veri obiettivi che i russi si davano, che non sono affatto quelli di recuperare la zona di influenza dell'ex Unione Sovietica, ma quella di garantirsi soltanto uno spazio di sicurezza, evitando di avere ai propri confini potenze ostili armate fino ai denti dalla NATO. I vertici militari di Kiev hanno confermato che la situazione sulla linea di combattimento che taglia le regioni del Donetsk e del Lugansk sta peggiorando, dice i russi, sono più numerosi e meglio equipaggiati. Ecco, ditelo a Mentana, perché Mentana già nel marzo del 2022 aveva spiegato che i russi avevano finito i missili. Evidentemente ce n'aveva qualcun altro nascosto in cantina, ogni tanto si trovano. Però fateglielo sapere a Mentana e anche a quello lì, quell'altro David Puente, sotto un puente, perché loro avevano spiegato, perché loro sono rigorosi, che Putin aveva finito i missili. Ecco, ditegli che purtroppo insomma si era sbagliato. Pur criticando la fuga in avanti di Macron, Cameron ha fatto cadere un altro tabù occidentale quando ha annunciato il nuovo pacchetto di aiuti pluriennali da 3 miliardi di dollari a Kiev. Ha detto che gli ucraini hanno il diritto di usare le armi britanniche per colpire in territorio russo. Sai, Cameron, se poi per reazione, no, ti arriva una testata atomica su Londra, ecco, non so quanto ti, sai, quanto ti farebbe piacere, ecco, per cui forse dovresti essere più prudente nelle cose che dici, perché una cosa è fare mostrare i muscoli con un paese come l'Italia, dove, meno male, controllate lo Stato profondo, controllate, dovete dare, come dire, il vostro consenso rispetto alla nomina di uomini inseriti dentro il potere profondo italiano, che in realtà non rispondono al popolo italiano, ma rispondono agli apparati sovranazionali a guida anglo-americana. Però con i russi non funziona così. Magari questi qui, invece di ubbidire, si offendono, si bilanciano una bombetta atomica su Londra, magari vi passa poi la voglia di scherzare. Finora, dice, nessuno, neanche gli Stati Uniti, lo avevano mai detto per timore di una escalation. Dice, il timore in questa fase, ad alcune latitudini, sembra lasciare spazio ad altre considerazioni. Dice, alle nostre fonti della difesa assicurano che non ci sono piani per l'intervento diretto della NATO in Ucraina e che questa eventualità potrebbe manifestarsi solo in caso di attacco russo contro un paese NATO. Il ministro Guido Crosetto, in un'intervista al Corriere, ha spiegato che la nostra posizione non cambia, abbiamo sempre escluso un intervento diretto dei nostri militari. Nel frattempo, da qualche settimana, è entrata nella seconda fase l'imponente esercitazione militare Steadfast Defender, la più grande dai tempi della Guerra Fredda, con 90.000 soldati per testare e perfezionare i piani di difesa, per rafforzare le difese europee contro un avversario quasi alla pari, è stata pianificata anni fa, ma per Mosca è la prova che l'alleanza si sta preparando a un potenziale conflitto con la Russia, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Sakharov. E proprio in risposta a questa esercitazione i russi hanno cominciato a mettere a regime il loro formidabile apparato nucleare. Insomma, mi pare che la situazione non migliori affatto. Vediamo nel frattempo cosa fa questo galantuomo di Netanyahu, perché mentre da una parte, no, i servi del mainstream occidentale si inventano Putin che rompe il finestrino, il ministro Estone che se ne va in giro ad aprire profili falsi, che gli brucia il negozio dei magazzini in Gran Bretagna, che va lì a spostare i trenini in Repubblica Ceca, cioè tutte cose che farebbero ridere se non fossero raccontate in termini seri da questi signori che evidentemente non hanno il senso del ridicolo, non hanno rispetto per se stessi, perché sono imboccati dai servizi segreti. Non è che posso dire io non la scrivo sta cosa, gliela dicono, dice vuoi lo stipendio a fine mese e scrivi il sito, se no Elkano lo stipendio non te lo manda, quindi poveracci, vanno pure pena. Però utilizzano una retorica completamente diversa nei confronti di un uomo davvero criminale oltre qualsiasi limite, come Netanyahu, cioè un genocida, un uomo che vuole ammazzare tutti lì nella striscia di Gaza, uno che viene presentato come l'esponente della più grande, dell'unica democrazia in Medio Oriente, che adesso si è messo in testa pure di chiudere le televisioni che non gli piacciono. Netanyahu spegne Al Jazeera, dice primo stop alle armi per Israele. Ce ne parla Roberta Zunini, dice la libertà di stampa non è più di casa nel governo israeliano, le telecamere della TV qatarina Al Jazeera non potranno più inquadrare ciò che accadrà nel territorio di Israele, Gerusalemme Est, dice il presidente Netanyahu. Ha bandito le trasmissioni della TV panaraba e fatto mettere sotto sequestro la sede e le attrezzature. Dice il mio governo ha deciso all'unanimità, il canale di incitamento Al Jazeera chiuderà in Israele, ha scritto il primo ministro in un post su X. La decisione di chiudere gli uffici locali della nostra emittente è pericolosa, ha confermato il capo dell'ufficio dell'emittente in Israele, Walid Al-Homari, secondo cui si tratta di una decisione pericolosa contro i media internazionali in generale, perché è chiaro che si vuole impedire a tutti di sapere cosa sta succedendo in questa guerra a Gaza, in Israele, in Cisgiordania. Dice la redazione ha accusato il vertice israeliano di violare le libertà di espressione e i diritti umani, la TV potrà operare in Cisgiordania, a Gaza e dal Cairo, dove ha seguito i colloqui poi falliti. Ecco, vi rendete conto che le brillanti democrazie di stampo occidentale devono prendere lezioni di pluralismo e di libertà di espressione persino dai califfati? Vi rendete conto a che livello di barbarie è la cosiddetta democrazia occidentale, che di democratico non ha più nulla, e continuiamo a ripeterci da soli di essere campioni, diciamo, di Stato di diritto, di avanguardia, di sistemi politici, sociali, quando in realtà l'Occidente è in mano dei barbari feroci, dittatori, assassini, violenti, miserabili, che continuano ad ammantarsi di diritti civili, di rispetto della dignità della persona e di difensori di un sistema democratico che ogni giorno colpiscono e abbattono con le loro condotte pratiche, al di là della retorica melliflua e miserabile tipica dei padroni dell'Occidente. I negoziati indiretti, dice, tra Israele e Hamas sono di fatto collassati, semmai siano stati solidi, dice, ad avvantaggiarsene è l'ala militare di Hamas e dalla parte opposta Netanyahu. Entrambi hanno sabotato il negoziato nonostante le pressioni dell'amministrazione americana e la folla che manifesta a Tel Aviv e Gerusalemme per chiedere che si faccia l'accordo per liberare gli ostaggi e che Bibi rassegni le proprie dimissioni. Il Fatto è esperto in cerchiobottismo, non so come fa a mettere sullo stesso piano la condotta di Netanyahu, che sta perfezionando un genocidio, con quella dei rappresentanti di un popolo disperato, disarmato, colpito, massacrato, che evidentemente non ha nessuna forza contrattuale. Come riesca il Fatto Quotidiano a mettere sullo stesso piano le posizioni di Israele, dei rappresentanti dei poveri abitanti della striscia di Gaza, solo Travaglio lo sa. Netanyahu e Hamas invece sono più forti di prima, le relazioni tra Israele e l'alleato di ferro a stelle e strisce però si stanno deteriorando. Washington, con una decisione senza precedenti, ha bloccato una partita di armi verso lo Stato ebraico. Israele afferma che le consegne invece continuano normalmente. Il direttore della CIA William Barnes, ecco, forse è parente del signor Barnes dei Simpson, ha provato in extremis a salvare l'accordo. Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, ha detto che Israele si è concentrato esclusivamente sugli ostaggi e non ha risposto alle richieste presentate da Hamas. Ecco, gli americani sono complici di un genocidio, perché fornendo armi a Netanyahu che consuma un genocidio, gli americani sono pienamente complici di un genocidio. Vorrei sapere se tutti quei giornalisti di Repubblica in particolare, che hanno scritto pagine e pagine di inchiostro per difendere Ilaria Salis contro la violenza di Orban, faranno lo stesso per condannare il vile governo Biden, che attraverso i suoi apparati aveva quasi ucciso un povero ragazzo italiano, certo Falcinelli, che era stato brutalizzato dalla polizia americana, notoriamente violenta come poche, però insomma, siccome quelli sono i padroni dei giornalisti che scrivono, ecco, fanno fatica in quel caso a denunciare la violenza del governo americano, proprio perché sono dei servi senza spina dorsale. Più facile prendersela con Orbán. Vi segnalo infine questo articolo, spread, quando Draghi negò lo scudo chiesto a Monti. Non ve lo leggo tutto, ma è un buon pezzo di Carlo Di Foggia che riporta la testimonianza di Mario Monti, un uomo pessimo, un uomo che ha fatto danni atroci al paese, però Mario Monti ricorda, e in questo ha ragione, che esiste un solo uomo peggiore di lui, nemico dell'interesse nazionale, come peggio di Mario Monti, e quell'uomo è Mario Draghi, che testimonia Monti nel 2011, lavorò per affossare l'Italia e garantirsi una brillante carriera dopo aver servito gli interessi della grande industria tedesca. Grazie cari amici per averci seguito anche oggi, il Controcanto finisce qui, vi aspetto nel Controcanto domani alle ore 11. Se volete darci una mano fatelo donando i numeri della regia Mandorla in sovraimpressione con bonifico PayPal o abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Vi consiglio di abbonarvi al nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, l'ultimo numero è un numero eccezionale che non può mancare sulla vostra scrivania. Pandemia, storia di un progetto criminale, è una testimonianza questa lucida, forte, precisa, che serve al Paese affinché quello che è accaduto venga ricordato in maniera precisa e soprattutto che nulla di quello che abbiamo già vissuto possa in futuro ripetersi. Abbonatevi sul nostro sito visioneeditore.it e acquistate l'ultimo imperdibile numero sempre sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi, vi auguro una splendida giornata.